su Radio 104.
On your favorite station.
Fabio Calvari e Gianluca Firpo sono in Situation Room.
Come ogni giorno dalle 17 alle 19 arriva Situation Room. Ben trovati su Radio 104. C'è Fabio Calvari.
E c'è anche Gianluca Firpo.
Lo so che tu ridi di te stesso.
Rido di me stesso.
E ne hai ben onde, ma insomma.
Mi sono autoironico.
Ho capito. Tu fai tutto in auto.
Io faccio in auto.
Anche, vabbè, non posso dirlo perché ci sono i bambini all'ascolto, non posso dire.
No, lasciate perdere. No, Io avevo dato una lettura molto più prosaica parlando in auto.
Sì, sì, noi invece sull'auto ci sono un sacco di altre auto.
Sai che auto?
Automazioni, sì.
Faccio lezione.
Vabbè, io te la lascio qua, ciao.
Ecco, allora, io faccio lezione di greco antico e auto deriva da autos, che in greco vuol dire da solo, fare da solo.
E io stavo andando lì, ma siccome ci sono dei bimbi all'ascolto non vorrei turbare. Allora, usciamo fuori da questo impasse e diciamo insomma che oggi, come tutti i giorni, tratteremo un argomento che riguarda le infrastrutture.
Una croce senza delizia, permettetemi.
Vabbè, insomma, cercheremo di vedere se c'è del buono, e io immagino che in tutte le cose c'è del buono, basta trovarlo, e basta cercarlo e basta poi metterlo in atto.
Scavare.
Comunque, ne parleremo ovviamente non noi, ma ne parleremo con Alessandro Berta, direttore dell'Unione Industriali di Savona, che è già qui in studio e che tra poco vi presenteremo e con il quale inizieremo a parlare di questo argomento. Come sempre però vorrei lasciare a te l'onore di dire adesso voglio vedere come va a finire di come è possibile, cioè come si ascolta Radio 104, tutto quello che
abbiamo detto. Allora, Radio 104 si ascolta in FM da Saint-Tropez regionale,
sì,
e su tantissime frequenze, sì, che potete trovare.
No, adesso non devi andare nel particolare, cioè c'è Mario che ascolta, Giuseppino D'Andora, no, allora
in FM, in streaming, attraverso
il DAB anche.
Aspetta, ci arrivo.
Ma il DAB FM sono pareti,
sì,
stretti,
vabbè,
cioè
non
è che
prima
puoi parlare
lo streaming del DAB.
No, perché prima FM e poi il DAB.
In FM,
cioè tu non segui, quando
no,
sei
io
qui.
Seguo,
no, non segui niente.
In DAB in tutta la regione, poi
allora,
in streaming.
No, rifacciamo da capo, rifacciamo da capo. Dai, allora come si ascolta Radio 104 oltre che con le orecchie?
Oltre che con le orecchie. Lasciala stare, si ascolta anche in FM.
Non anche, si ascolta in FM e in DAB.
E in DAB.
E poi anche
in streaming attraverso il sito
www.radio104.it.
E poi si può anche vedere. Ma non guardarmi con quella faccia.
Dai,
per dire.
Si può vedere che la radio.
Si
la
può
guardi,
vedere, si può vedere. È una visual radio.
Ci
quindi
potete
anche vedere.
Non è che guardi la radio.
Ma che è un annuncio del supermercato questo.
Sì.
Ci potete anche vedere
attraverso
la piattaforma
le
Twitch.
Pareti.
Attraverso Twitch. Sì. Al seguente indirizzo che io però non ricordo.
Perché non ricordi? L'ho ripetuto 77 volte.
È troppo complicato.
twitch.tv/radio104 real.
Real, mi manca sempre quella parte finale.
Lo so che tu sei poco real.
Sono unreal.
No, tu sei casual, questo sei casual.
E poi ci manca ancora una cosa, manca ancora il nostro numero con cui potete interagire con noi.
Vedi?
Quello me lo ricordo, che è il 334 83 92 104.
Lui se lo ricorda perché lui con il telefono ha un rapporto molto molto stretto. Pensate che lui a casa ha ancora quello con la rotellina, quello grigio, no? Quello lì.
No, ma no. Ce l'ho.
No, hai cambiato?
Sì, ho cambiato.
Ah, meno male.
Però ce l'ho, è bello, è una cosa meravigliosa.
Ah, ragazzi, che fatica essere uomini. Abbiamo introdotto in modo abbastanza duro, diciamo, l'argomento di oggi, che è quello delle infrastrutture, insomma, di tutti gli argomenti correlati. Ne parliamo con Alessandro Berta, direttore Unione Industriali di Savona, che è in studio qui con noi. Ben arrivato.
Buonasera.
Buonasera
a voi e ovviamente ai radioascoltatori.
E anche a quelli che ci guardano, perché siamo anche in visual, quindi li salutiamo con la manina, come fanno, come si fa in televisione.
Io sono di un altro mondo, quando facevo DJ io in radio non c'era anche il video.
No, è vero. Ma neanche quando lo facevo io, perché anch'io sono di un altro
mondo. Io sono di un altro mondo a prescindere.
Ma tu sei un marziano, evidentemente arrivato qui con chissà quale strada hai percorso, visto che parliamo di infrastrutture. Allora, iniziamo subito dicendo... Ma la Liguria, da questo punto di vista, e parliamo delle infrastrutture, è una regione ad alto tasso di isolamento rispetto al resto dell'Italia,
allora,
o no?
La cosa, come dire, dobbiamo leggerla dai punti di vista. Da un punto di vista della misurazione delle infrastrutture, la cosa divertente nel senso ironico,
immagino,
è che leggendo un rapporto di 10 anni fa del Ministero delle Infrastrutture e dando un peso all'infrastrutturazione dei vari territori, Savona risultava uno dei territori a maggiore tasso di infrastrutturazione, quindi non necessitava di altro, perché avendo due porti, due scali ferroviari, perché andiamo verso Genova, andiamo verso Torino, avendo l'incrocio di due autostrade, di cui una internazionale, l'altra comunque che conduce verso il Monte Bianco e il Frejus, sembrava
tutto a posto,
guardandola da fuori, uno dei posti più infrastrutturati del mondo.
Che cos'è che era sfuggito?
Era sfuggito il fatto che le ferrovie e le infrastrutture che abbiamo dal punto di vista autostradale sono ferrovie, se pensiamo alla Savona-Torino, che sono le stesse che vennero costruite allora. E dal punto di vista ferroviario, anche l'intasamento, diciamo, che abbiamo tra il confine e la Savona, in particolar modo dove non c'è ancora il raddoppio, e tra Savona e Genova, e quindi con un problema sia di passaggio di merci, sia di passaggio di pendolari regionali, sia di passaggio di treni che dovrebbero essere un pochino più veloci, anch'esse sono, diciamo, piuttosto datate. Se poi andiamo a vedere le autostrade, il fatto che stiano facendo lavori che dureranno tra i 5 e i 10 anni di manutenzione straordinaria, perché in realtà il calcestruzzo, come dire, invecchia, ci fa capire che forse quei calcoli non tenevano conto della vetustà delle infrastrutture, della diversità del traffico, cioè la diversità dei mezzi che passano, certo, e anche della quantità di saturazione. La 10 Savona-Genova aveva prima dei lavori, cioè al netto dei lavori, una capacità assorbita dell'80%. Il che vuol dire che se a uno cade una puntina mentre è in moto e su una macchina si ferma, si blocca tutto.
Ecco.
Un'autostrada dovrebbe avere una massima di capacità del 60% per poter essere sufficientemente scorrevole anche in caso di eventi problematici. Se a questo ci aggiungi i cantieri, evidentemente sei completamente bloccato.
Ecco. E insomma, il quadro l'abbiamo fatto.
Una
insomma,
sentenza.
Cioè, il problema arriva da lontano, cioè non è di questi anni, ovviamente. Esatto. E quali sono le cose da mettere in campo affinché, non dico, perché non possiamo sperare di fare le autostrade americane con 6 corsie, no? Perché il territorio non lo permette, il territorio ligure comunque, insomma, è difficile,
è complicato,
no? Però cosa si può fare almeno per addolcire un po' la pillola, ecco, mettiamola in questo modo.
Allora, in un mondo utopistico la risposta che darebbero i tecnici, a prescindere da un tema di natura finanziaria, è che con un territorio come questo occorrerebbe spostare a monte l'autostrada, ricostruirla con criteri che sono quelli attuali, che sono quelli che tengono conto del deterioramento nel tempo del calcestruzzo, e una parte dell'autostrada potrebbe essere, come dire, in qualche modo declassata, essere portata tra virgolette come una specie di Aurelia Bis. Questo ovviamente comporterebbe un investimento di natura economica notevole e tutta una serie di tematiche ambientali e costruttive non indifferenti, perché andremo a toccare comunque un territorio fragile, un territorio molto boscato, che tra l'altro è uno dei problemi, ad esempio, della corsia a scendere tra Savona e Altare. Nel momento che devi andare a rifare dei ponti, ti trovi in mezzo a delle rive veramente difficili da raggiungere.
E oltre a dei tempi biblici, immagino.
Tempi biblici, perché la soluzione tra Savona e Genova sarebbe stata evidentemente quella di chiudere e fare gli interventi tutti insieme. Questo avrebbe comportato l'isolamento assoluto del territorio. Di buono c'è da una parte un progetto che, parlando era ancora l'altro giorno con il vice ministro alle infrastrutture, siamo andati subito ovviamente come territorio a trovare a Genova, una diversa realizzazione, una variante tra Savona e Altare in discesa, che eliminerebbe quella che adesso è buona parte dell'autostrada più problematica, cioè quella che da Altare scende a Savona e che è quella più vecchia e con maggiori problemi. La realizzazione di questa variante costerebbe intorno agli 800-900 milioni di euro, quindi un prezzo accessibile. Il Ministero sembra interessato a finanziare, e questa in realtà in 4 anni potrebbe essere realizzata, e ci toglierebbe uno dei problemi, che è proprio l'autostrada a scendere tra Savona, tra Altare e Savona. E su Savona-Genova la cosa sarebbe, perché il vero problema è che noi scontiamo sulla Savona-Genova un traffico internazionale, cioè non è il traffico dei porti di Savona e Genova, non è il traffico soltanto pendolare, Anche perché il traffico pendolare si è spostato in gran parte sulla ferrovia, che comunque non è servita benissimo tra Savona e Genova, ma comunque sui regionali c'è, molte delle persone ormai viaggiano sul treno, specie dopo il ponte, la caduta del ponte. E il vero problema è che quella è un'autostrada che è molto frequentata dal traffico pesante che porta i beni dalla, Spagna, o addirittura in parte anche dal Marocco, e li porta in Lombardia, se non addirittura in Germania e in Austria.
Che si aggiunge al traffico, quello, insomma, quello diciamo più nazionale, ecco, mettiamola così.
E vai. Quindi tra Gronda, potenziamento delle linee Savona-Torino e Savona-Alessandria, il raddoppio della Genova-Ventimiglia da, Finale ad Andorra e la realizzazione della bretella Carcare-Predosa.
Ecco,
qual è la priorità?
Allora, se, le priorità sono tutte, nel senso che, Gronda e, raddoppio ferroviario sono sostanzialmente, in arrivo. Gronda in particolare è stata in qualche modo sbloccata, sì, dall'ultimo decreto, del Ministero delle Infrastrutture. Il rischio era altrimenti di, trovarsi tra un anno e mezzo con tutte le autorizzazioni che scadevano a ripartire dal via, il che voleva dire perdere altri 4 anni.
Ecco.
E Genova non può permettersi di perdere altri 4 anni, e se li perde Genova li perde tutta la, tutto, perché noi siamo comunque da questa parte e di lì ci dobbiamo in qualche modo passare spesso. E, quindi quello è importante perché permette di fare un bypass su Genova. Genova che avrà bisogno di manutenzioni molto importanti sulla A7 e su tutto il nodo genovese dell'autostrada, perché quella è ancora più vecchia della parte, diciamo, tra Genova e Savona. La, bretella, che poi sia autostradale, che sia superstrada, che siano parti di superstrada, tra, Altare e, Predose, quindi collegamento con la, diciamo, con la pianura padana, è un elemento essenziale proprio per sgravare la A10, tra Savona e Genova. Questo perché? Perché anche quando saranno terminati questi lavori, l'autostrada resterà quella che era già piena all'80%, e cioè basta, come dicevamo prima, un minimo incidente e si blocca tutto. E con la chiusura del Monte Bianco a pezzettoni, che ci sarà nei prossimi 5 anni per lavori di rifacimento, tutto quel traffico passerà evidentemente dall'altro valico alpino, che è in parte il Fréjus, ma fondamentalmente passerà da qua perché costa meno. E allora ci troveremo un altro carico pesante che arriverà dalla Francia, arriverà dalla Spagna, ce lo ritroveremo tutto qua. E anche se, come dire, non occuperà parte delle autostrade, perché magari userà le autostrade del mare, che proprio qua a Savona hanno un loro arrivo, comunque poi da Savona a Genova ci saranno.
E come si gestisce tutto questo? In attesa che, insomma,
si gestisce facendo progetti. Se oggi tu hai i progetti, puoi accedere ai finanziamenti. Se non hai nemmeno una linea progettuale, sicuramente quei finanziamenti andranno dove i progetti ci sono. E quindi è fondamentale, e su questo la Regione e FIRS hanno iniziato a metterci i primi soldi. Il Ministero, si è detto interessato a capire quanto può costare la bretella Altare Predosa. Se la bretella Altare Predosa insieme alla variante della A6 tra Altare e Savona hanno un costo accessibile, evidentemente si potrà fare qualcosa, altrimenti bisognerà, come dire, rafforzare quello che c'è e velocizzare molto i lavori sulla 10 Savona Genova, perché non possiamo stare 5 anni nella situazione, certo, in cui siamo.
Oppure impariamo a volare a questo punto, forse volando arriviamo prima. A parte questa battuta, facciamo una pausa, ma poi, vuoi fare già una domanda alla quale rispondiamo dopo la pausa pubblicitaria?
Sì, ed è questa: come va ad impattare sul sistema economico questa carenza infrastrutturale? Quindi poi andiamo a parlare un po' di crisi industriale e quant'altro.
Ne parliamo tra poco. Allora, hai fatto una domanda prima della pausa, ripetiamola.
Ripeto.
Dai.
Allora, in che modo la carenza di infrastrutture va a condizionare l'economia del territorio della provincia di Savona? Si potrebbe dire a livello regionale, ma la provincia di Savona, che è stata nel 2016 dichiarata, zona, di crisi industriale complessa.
Sì, il decreto 2016, in realtà si riferiva poi all'anno 2015, perché è stato l'anno forse peggiore dal 2004-2006, per la provincia di Savona dal punto di vista occupazionale. Allora, incide, sotto molti punti di vista. Allora, la premessa è che in realtà, nonostante tutto quello che adesso andremo a dire, quello che abbiamo detto prima, che basta e avanza, perché basta sapere che non riesci a muoverti, è già il tema, è un grosso problema. Nonostante questo, quello che possiamo dire è che questa provincia è stata, anche io odio la parola resiliente, ma ormai la capiamo tutti.
Sì, ormai. Sì, ormai.
È stato uno dei territori più resilienti, il più resiliente della regione, ma uno dei più resilienti d'Italia in realtà. I dati della CGA di Mestre, che è uno dei centri studi principali, è quello diciamo di Confartigianato, sì. Centri studi principali in Italia, nel verificare lo scostamento del prodotto interno lordo, quindi in realtà della ricchezza di un territorio dal punto di vista della ricchezza produttiva, quindi non dei risparmi che si hanno ma di quello che viene prodotto come stipendi e come ricchezza, come consumo, ha valutato che dopo la provincia di Milano la migliore provincia che ha recuperato post pandemia rispetto al 2019, che per Savona era un anno ottimo, è stata la provincia di Savona subito dopo la provincia di Milano. Cioè abbiamo recuperato e aumentato il nostro PIL di circa 4,7%. E 2023, che è un anno tragico, i numeri tutti lo chiariscono che sarà un anno di frenata enorme, dicono che siamo la seconda provincia anche lì con un PIL che aumenterà dello 0,7%, anziché essere negativo come tutte le altre province della Liguria. Ora, con questa premessa, cioè che siamo probabilmente bravi considerando la situazione in cui siamo, faccio questo esempio molto banale per capire quanto possono incidere le infrastrutture. A prescindere dal fatto che abbiamo due porti, no? Savona e Vado, che hanno bisogno delle infrastrutture. E a parte il fatto che la gente ha bisogno di spostarsi per studiare, per lavorare, per andare a usufruire dei servizi sanitari o altro, e quindi nulla è più importante delle infrastrutture dal punto di vista della democrazia, perché sono veramente quelle che ti permettono di trovare un lavoro anche a 40 km da casa senza dover per forza spostarti e andarti a comprare casa. Quindi è fondamentale l'infrastruttura proprio per la vita democratica delle persone, per dare opportunità alle persone. In Val Bormina, zona particolarmente vocata all'attività industriale, non stanno trovando tecnici specializzati provenienti dal genovesato, quindi non stiamo parlando di gente che deve arrivare da Napoli, da Roma o da altri posti, e non riescono a convincere le persone, pur con stipendi buoni, con bei lavori, a spostarsi, a lavorare a Cairo, ma anche soltanto che a Vado Ligure, perché la risposta che ti danno giustamente ingegneri e altro è: sì, ma io come ci arrivo? Allora, nel momento in cui nei colloqui aziende multinazionali, importanti, per offerte di lavoro, non stiamo parlando di del livello base di tutto, stiamo parlando di gente che già guadagna con buone offerte economiche, ti risponde: ci verrei tanto, ma non so se riesco a arrivare per tempo al mattino e tornare a casa la sera. Vuol dire che questo è un grosso problema.
Sì, perché non si possono impiegare 2 ore, 3 ore del proprio tempo per arrivare.
Esatto, no? Anche perché se lo moltiplichi poi per la vita lavorativa della persona sono tante ore, e quindi il problema c'è evidentemente e sta creando e ha creato problemi. L'altro problema è non soltanto l'isolamento di natura infrastrutturale, ferroviaria e stradale, ma anche quello di natura digitale. Abbiamo ancora vaste aree del territorio che non sono raggiunte dalla rete quella ottica tra virgolette, anche se non è più ottica, comunque quella interrata, e sono costretti a arrangiarsi in qualche modo e a fare industria. Pensiamo all'area del Sassellese, dove abbiamo eccellenze di livello nazionale, non di livello locale, nell'ambito dolciario. Ebbene, queste aziende che esportano ovunque, quando dovevano infilare le fatture nel cloud appena uscì la fatturazione elettronica, non erano in grado perché la rete si saturava subito.
E questo è, per il tempo che stiamo vivendo, è preistoria, no?
È preistoria, anche perché l'unico modo che hai, dopo la pandemia, lo smart working ci ha insegnato che si possono fare parte del lavoro anche da casa, si può avere meno tempo speso, sulle strade o sul treno, ed è anche un modo per poter attrarre nei nostri territori persone che possono lavorare via web direttamente da casa, magari dalle nostre zone, che sono sicuramente migliori, di tanti bei paesi importanti o belli della Lombardia o del Piemonte o di altre parti, ma probabilmente qui abbiamo un clima, abbiamo un ambiente, abbiamo dei posti belli anche dal punto di vista della visuale, che effettivamente ti puoi godere anche durante l'anno.
Certo.
Ti sposti con la famiglia se hai degli ottimi servizi, scuola, ospedali, asili, e ovviamente devi avere infrastrutture digitali e viarie per andare. Siamo una provincia che si sta spopolando, una regione che si sta spopolando, e ancora più importante per non essere collegati col resto del mondo, per poter attrarre persone qui, non soltanto per non perdere. L'altro effetto, scusa, ti lascio parlare, no, l'altro effetto è che questo isolamento fa sì che poi le persone che vanno a studiare fuori difficilmente possano rientrare sul nostro territorio. Trovo lavoro fuori dove ho tutti i servizi che dicevamo prima, gli ospedali, gli asili, le strade, le metropolitane, tutto che funziona, e allora è più difficile convincere a tornare qui.
Certo, perché è difficile tornare indietro, no? Dal punto di vista proprio dei servizi e dal punto di vista proprio del turismo, cioè la Liguria è a vocazione turistica, oltre che con tutte le eccellenze delle quali abbiamo parlato. Dal punto di vista del turismo fa forse male, no? Ogni tanto vedere sui social anche personaggi famosi che, bloccati sulle strade, insomma, si lamentano, e quindi l'eco è molto più grande. E anche in quel settore lì immagino che i danni, tra virgolette, sono notevoli, o perlomeno non si riesce a sviluppare un turismo all'altezza di questa regione.
Allora, diciamo che nonostante quello, il turismo 21, ma ancora di più 22, ha generato una notevole quantità di ricchezza. Cioè l'anno 2022, anche perché evidentemente la gente aveva voglia di uscire, di levarsi la mascherina, è stato forse l'anno migliore degli ultimi 20 dal punto di vista turistico e degli incassi turistici e delle presenze degli ultimi 20 anni, e questo nonostante la situazione infrastrutturale. È evidente che se le infrastrutture fossero migliori, e prima di tutto le infrastrutture, non soltanto quelle viarie ma quelle ferroviarie, perché poi avremmo comunque un problema di riuscire a reggere dal punto di vista del territorio, che è un territorio stretto tra il mare e la montagna, a reggere tante auto che arrivino. Cioè se poi le autostrade funzionano, arrivano tante auto, poi dove le mettiamo?
Certo.
Allora è fondamentale da quel punto di vista il ragionamento che si faceva prima sulla necessità di migliorare i collegamenti ferroviari. In questo l'alta velocità Milano-Genova è essenziale. È essenziale per portare giù, per esempio, anche soltanto che i turisti che vengono a prendere le navi Costa qui in Porta Savona. Costa ha sviluppato un progetto già consapevole del fatto che tra un paio d'anni sicuramente l'alta velocità funzionerà, per poter portare le persone dall'estero e dal nord Italia a prendere qui la costa direttamente via ferrovia, senza dover utilizzare per forza i pullman che occupano lo spazio di 5-6 macchine. E allora il tema dello sviluppo del ferroviario è essenziale proprio per favorire il turismo, in particolare quello straniero, che è abituato a muoversi col treno, è abituato a muoversi con i mezzi pubblici,
perché nei loro paesi funziona,
è normale.
Esatto. È normale, da noi invece la macchina tutta la vita
funziona. Qui anche, insomma, anche prendere un treno a volte diventa molto...
Negli anni 90 mi stupivo, quando giravo facendo un altro mestiere, mi stupivo, arrivavo in agli aeroporti nel nord Europa e c'era il treno o la metro che mi portava direttamente in città. Era, come dire, fantasia. In Italia è ancora in parte
sì,
fantasia.
Beh, Londra per esempio.
Beh, ma Milano, cioè
anche
Milano,
anche la Spagna.
È da poco che riesci ad arrivare a prendere un Malpensa Express, ecco, in qualche modo.
Allora, non so, può rimanere ancora un pochino?
Sì, certo.
Dobbiamo fare una pausa, c'è anche l'informazione, poi continuiamo e aggiungiamo, e poi andiamo anche a chiudere un po' l'argomento sul quale bisognerebbe fare altro che tavole rotonde.
Magari meno tavole rotonde.
No, se ne fanno troppe,
fare di
forse.
Più, esatto. Sì.
Dovremmo andare all'IKEA a fare queste cose, perché lì di tavoli ce ne sono tanti, però tavoli operativi a questo punto, perché le parole le abbiamo già fatte da anni, no? E quindi bisognerebbe essere un pochino più operativi. 18:11 minuti, continua il nostro cammino in questo giovedì 24 di novembre in Situation Room, insieme a Fabio Calvari e Gianluca Firpo. Parliamo di infrastrutture, insomma abbiamo allargato anche un po' il discorso, lo stiamo facendo con Alessandro Berta, direttore Unione Industriali di Savona. C'era una cosa che volevi chiedere?
Sì, la cosa che volevo chiedere era questa: quali opportunità offre oggi la crisi appunto industriale savonese?
Il decreto era di crisi.
Il decreto, sì.
Allora, intanto ne ha già offerte, perché poi il tema è capire quei soldi, se sono stati spesi, come sono stati spesi e cosa hanno prodotto dal punto di vista dei posti di lavoro e delle opportunità produttive. Beh, intanto sono ancora bloccate, ai noi, 20 milioni di euro circa al Consiglio di Stato, perché l'Italia, come sapete, è il posto dove, come dire, basta fare un ricorso e si ferma tutto, si blocca,
certo,
tutto, no?
Certo.
Per fortuna, come dire, un'altra trentina circa di milioni sono stati spesi, e presi da aziende che hanno fatto investimenti, e questo ha permesso di realizzare praticamente quasi due aziende nuove nella Val Borbida. Un'altra parte non è stata ancora spesa, ma come dire è oggetto di un progetto di sviluppo a Vado Ligure nell'ambito del petrolchimico, e il tutto, come dire, è andato a pesare circa su 300 posti di lavoro nuovi, che sono moltissimi, anche perché come non siamo più nel periodo delle fabbriche che vedevano entrare e uscire 5.000 operai, cioè oggi quando assumi 100-200 persone vuol dire che veramente hai fatto un investimento importante, e sono tutti investimenti che più o meno mal contati valevano circa 250 milioni di euro complessivi. E contestualmente l'area di crisi ha permesso però di fare anche dei bandi regionali, e la regione con 5 milioni di euro a fondo perduto ha generato una trentina di milioni di investimenti privati, perché vuol dire che il moltiplicatore è stato 6, vuol dire che mettendo 5 milioni a fondo perduto una trentina di aziende private hanno fatto investimenti. Questo perché è importante? Perché il nostro territorio è fatto di alcune aziende di livello internazionale, ma poi di tante piccole e medie aziende che hanno bisogno ancora più della grande azienda di innovare. La grande azienda innova e fa gli investimenti a prescindere dal fatto che ci siano i fondi. La piccola media azienda sicuramente ha bisogno di un aiuto per passare nelle varie fasi del mercato, per digitalizzarsi, per comprare macchinari nuovi. Ebbene, la cosa positiva è che durante il periodo Covid, quindi durante un periodo in cui non si sapeva bene dove saremmo andati a finire e quale sarebbe stata la prospettiva economica, queste aziende hanno comunque fatto investimenti e messo loro denaro proprio di 30 milioni di euro, prendendone 5 dalla regione. L'ulteriore opportunità che ha dato l'area di crisi è proprio invece per le aziende che avevano crisi, in particolare aziende di grande dimensione, e l'essere in area di crisi ha permesso di poter attivare meccanismi come la cassa integrazione straordinaria, che invece di avere la durata prevista dalla legge è stata estesa e quindi ha permesso di non lasciare per strada molti lavoratori. Abbiamo ancora, diciamo, due aziende che meritano attenzione. Una è Sanac, sì, a Vado Ligure, che purtroppo è un'azienda, come dire, ottima, con un ottimo prodotto,
un'azienda
e un ottimo
sana,
mercato,
peraltro.
Un'azienda sana, come dire,
come dice il nome,
togliendo la C, un'azienda sana che esportava, aveva però come cliente principale Ilva, è andata a finire nel gorgo, tra virgolette, certo, di Ilva, che tuttora, come dire, crea problemi non da poco, come dire, pensiamo a quelli sono i lavoratori che sono coinvolti su Genova. Quindi Sanac è il primo obiettivo, sperando che ci sia un'acquisizione. Sanac sicuramente potrebbe, diciamo, ha un prodotto e se non la lasciamo troppo stare lì potrebbe riprendersi. L'altro tema che a fine della scorsa legislatura, inizio di questa, sembra finalmente riavviarsi, ha una conclusione positiva, speriamo durante il 2023, diciamo entro la fine del 2023, inizio del 2024, è quello di Funivie. Uh-huh. Lì i problemi sono due, cioè abbiamo i lavoratori, una sessantina di lavoratori, e in più abbiamo da rifare completamente la linea, mettere a posto la linea che era crollata negli eventi alluvionali del 2019. Ebbene, lì di buono c'è che finalmente c'è un decreto, c'è un commissario, ci sono i fondi e ci sono poi più che altro imprenditori che potrebbero essere interessati a rilevare la parte ferroviaria, i parchi, e quindi a rimettere in gioco questi lavoratori.
Con una cassa integrazione che è stata prorogata
una cassa integrazione che è stata portata dalla norma fino a 31/12/2023.
Infatti.
E su cui penso nel mille proroghe che verrà approvato prima di fine anno, il Ministero delle Infrastrutture, è una delle ragioni per cui siamo andati giù, dovrebbe inserire anche la proroga almeno per 6 mesi, prorogabili gli altri 6 sul 2023, in modo tale che i lavoratori, mentre si fanno i lavori, non rimangano scoperti.
E va bene, cioè, insomma, mediamente,
insomma.
L'ottimismo,
diciamo che nel 2015 eravamo messi molto peggio.
Ecco, ok, e allora poi ci salutiamo, se dovessimo fare una percentuale o dare un numero da 1 a 10, qual è il livello di ottimismo che potremmo mettere sul tavolo?
Come rappresentante degli industriali non possiamo che essere ottimisti, perché siamo così, altrimenti certo, chiudiamo baracca e burattini e non ci pensiamo più. Diciamo che negli ultimi anni di pattoni a destra manca ne abbiamo presi, perché se pensiamo 2018 cade il ponte di Genova, 2019 cade il ponte della Savona Torino, 2018 prende fuoco il porto e c'è la mareggiata, quindi si blocca pure il porto di Savona di Portovado, 2020 febbraio inaugurano, come sono riusciti a fare in 5 mesi a mettere il nuovo ponte sulla Savona Torino, e dici beh, abbiamo scavallato, ovviamente dopo 15 giorni ci chiudono per il Covid.
Beh, certo.
Facciamo 2 anni di Covid e dici vabbè, siamo usciti, inizia la crisi delle materie prime, dice vabbè, forse in qualche modo la crisi delle materie prime la superiamo, sì, ci saranno degli extra costi, pazienza, scoppia la guerra in Ucraina,
cioè, ecco.
E quindi da dove, tanto scopriamo, il Donbass, che è un posto da cui arrivano metà delle materie prime che usiamo.
Sì, arriva tutto da lì, arriva.
Lo abbiamo scoperto esattamente, sì, proprio in questo.
E poi dici, vabbè, sì, c'è la guerra, sicuramente avremo una contrazione del mercato internazionale, ma c'è il problema a quel punto degli extra cost del gas e dell'energia elettrica. Allora, come dire...
Cosa manca? L'invasione delle cavallette?
Sì, le cavallette, le mummie, non lo so, sì, cosa può arrivare. Sì. Quindi sono moderatamente ottimista, ma non dico niente, perché tutte le volte che ho detto qualcosa, poi la sfiga è arrivata veramente a...
Allora bisognerebbe fare un decreto, mettere nel PNRR...
L'antisfiga.
L'antisfiga, cioè dei fondi per combattere la sfiga.
Che non certo. Questa.
Va bene. Allora, insomma, buon lavoro, perché, come dire... sollecitare, mi viene questo termine, sollecitare le istituzioni e gli enti preposti a mettere in campo tutta una serie di energie, di soldi e di lavoro, credo che sia forse il lavoro più difficile da fare, no? Perché poi il lavoro quando inizia poi arriva a termine, sperando in tempi abbastanza ragionevoli.
Sì, 5 cose, ma quelle bisogna fare.
Esattamente, cioè facciamole tutte 5, facciamole in tempi brevi, perché sennò qui... il tempo passa inutilmente, quindi va bene. Allora, grazie ad Alessandro Berta, direttore Unione Industriali di Savona, buon lavoro. E
grazie anche a voi.
Magari ci ritroviamo qui fra meno di un anno, magari fra qualche mese, fra 6 mesi, e vediamo un po' se qualcosa si è mosso nel frattempo, perché sono questi i tempi in cui si deve muovere qualcosa, no?
Sì, i tempi di provvedimento, finanziamento / progettazione, o comunque per capire dove sei, sono i prossimi 6 mesi.
Ecco,
ci auguriamo che possano avviare almeno 2 o 3 di queste opere, comprese quelle qua vicino, pensiamo alle 2 Aurelie bis, la prima a metà tra virgolette, e l'altra che deve partire.
Allora, fra 6 mesi rifarò la stessa domanda: il livello di ottimismo dove è arrivato, se si è fermato, è andato un pochino più avanti. Va bene, grazie per essere stato qui con noi, ci fermiamo ancora.